Wiki Radio. Ferdinando Innocenti, raccontato da Tullia Iori.
Il 21 giugno 1966 muore Ferdinando Innocenti. Innocenti è un cognome che ci racconta tante storie diverse. Prima di tutto, Innocenti come il ponteggio Innocenti, o più popolarmente il tubo Innocenti. C'è quell'impalcatura che montiamo davanti alle facciate delle nostre case per ridipingerle. Diffusissimo ancora adesso, anche se viene commercializzato con un altro nome. Poi Innocenti come la fabbrica che produceva la Lambretta, il mitico scooter degli anni 50. E poi Innocenti come la piccola city car, la Mini Innocenti, che magari ricordiamo nella grintosa versione di Tommaso. È così, Ferdinando Innocenti è proprio l'imprenditore che ha inventato e poi messo in produzione tutte queste idee. Idee quasi mai del tutto originali. C'è sempre un prototipo straniero a cui Ferdinando si ispira, ma la sua genialità sta proprio nella capacità di tradurre quel prototipo straniero in un prodotto che parla italiano, che è adatto al mercato italiano e che è facilmente realizzabile in Italia.
Pochissimi conoscono il volto dell'ingegner Ferdinando Innocenti. Sappiamo poche cose di lui, perché è molto restio, parla poco con i giornalisti e si fa pochissimo fotografare. Sappiamo che è toscano, di Pescia, che è di famiglia povera e che venne a Milano molto tardi, nel 1931 mi pare. Sappiamo anche che fece i suoi primi esperimenti di imprenditore non nel campo industriale ma in quello agricolo, cioè cominciando con il comprare, con l'allevare due piccioni mi pare, no?
Perfettamente.
Come avvenne questo fatto, questo suo esordio?
Ero ospite di mia zia a Pescia in quell'occasione, in quell'anno, i miei zii mi davano 2 centesimi il giorno.
Il duino si chiamava.
Il duino.
Sì.
E con questi primi denari che arrivavano, arrivai ad accumulare 1,20 lire, comprai 2 piccioni. Poi cominciai a coltivare questi 2 piccioni fino al punto di averne 60. Costruì una piccola piccionaia sul tetto, poi questi miei zii avevano un pezzetto di terra, pochi metri, e lì cominciai a coltivare il grano turco. Era un po' difficile e anche un po' pesante, in quanto dovevo andare a prendere l'acqua nel fiume per portarla su con delle cose, con dei recipienti, e le coltivai abbastanza intensamente per queste cose, per questo campo, in modo da poter avere il gran turco sufficiente per poter
andare bene il primo esperimento.
Primo esperimento.
Lei quanti anni aveva allora quando faceva l'allevatore di colombi?
9 anni.
9 anni. Poi lei, se non erro, andò a stabilirsi a Grosseto, dove studiava e faceva il fabbro.
Perfettamente. A 14 anni andai a Grosseto e lì lavoravo in una piccola officina di fabbri e ho continuato per alcuni anni a fare questo lavoro. In questa officina costruivo dei paletti per le porte, delle ferriate per le finestre, e poi il sabato andavo a vendere al mercato e questo mi dava il frutto sufficiente, necessario per poter mantenere la famiglia e poter studiare.
La storia di Ferdinando è quella di un uomo che si è fatto da solo. Nato il 1 settembre del 1891 a Pescia, in Toscana, già a 15 anni affianca il padre nel negozio di ferramenta aperto a Grosseto. Poi a 30 anni, con in tasca un piccolo gruzzolo, frutto di compravendite fortunate mai troppo ben indagate, si trasferisce a Roma e fonda con il fratello una rivendita di tubi di acciaio. La sede è al porto fluviale, vicino a Testaccio. I tubi sono prodotti con il brevetto Mannesmann, cioè sono tubi senza saldatura, quindi fabbricati non arrotolando e saldando una lamiera, ma laminati a caldo a partire da un lingotto che passa attraverso una macchina con una serie di rulli, seguendo appunto il brevetto tedesco. In Italia questi tubi vengono fabbricati dalla Dalmine, vicino Bergamo. Oltre a venderli o affittarli, con i tubi senza saldatura, Ferdinando progetta e mette in opera impianti di innaffiamento o piccoli manufatti, tipo ringhiere, lampioni o cose simili. Il commercio va bene, ma insomma, è piccola cosa per l'ambizioso Ferdinando. Alla fine degli anni 20, grazie all'aiuto di alcune amicizie alla Dalmine, Ferdinando ha l'occasione di conoscere un brevetto depositato da un tecnico inglese. È un piccolo aggeggio di metallo, un morsetto, un clamp in inglese, che consente di collegare due tubi in posizione ortogonale tra di loro. Grazie a questo clamp, tanti tubi possono essere combinati insieme a formare delle intelaiature. Questi castelli di tubi metallici potrebbero sostituire facilmente il ponteggio di legno comunemente usato in quel periodo nei cantieri edili. Il vantaggio di costruire un ponteggio provvisorio usando tubi e giunti metallici si può capire facilmente. Il ponteggio di tubi e giunti è fatto di pezzi già pronti, quindi le parti non devono essere mai tagliate o chiodate o collegate con soluzioni ad hoc. Si monta facilmente e altrettanto facilmente si smonta e si recupera tutto il materiale e quindi si può riutilizzare mille volte in mille disegni differenti. E poi i tubi d'acciaio sono molto più leggeri e molto più resistenti dei pali di legno. Si deformano molto di meno, risentono molto di meno delle intemperie. Insomma, il ponteggio tubolare metallico ha decisamente un mercato interessante nell'edilizia e Ferdinando decide di conquistarlo. E lo fa intanto depositando un nuovo brevetto, una sua invenzione, un giunto alternativo a quello inglese, sul quale chiede i diritti il 6 febbraio del 1934.
Nella meccanica sono entrato successivamente.
Con i tubi.
Con i tubi.
Arriviamo ai tubi, ai famosi tubi innocenti senza saldatura.
Il giunto innocenti è completamente diverso da quelli già presenti sul mercato. Certamente è molto più complesso e quindi anche più costoso da produrre, ma questo poco importa perché, essendo recuperabile e riutilizzabile infinite volte, il costo iniziale si ammortizza rapidamente. È un oggetto piccolo ma geniale. Proviamo a immaginarci com'è fatto. Intanto sta tutto in una mano, queste sono più o meno le dimensioni. I tubi che vogliamo collegare sono di 5 cm di diametro, quindi poco più grandi di una pallina da ping pong. E sono lunghi fino a un paio di metri. Il giunto è composto da un pezzo centrale, il nucleo, formato da due parti concave, due mezzi cilindri, saldati insieme ma ruotati di 90 gradi. Questi servono ad alloggiare i due tubi ortogonali, a tenerli in posizione. Poi ci sono due cappelli, sempre concavi, due mezzi gusci cilindrici, che si mettono sopra i tubi, nella parte lasciata scoperta dal nucleo. In questo modo il nucleo e i cappelli abbracciano completamente il tubo, lo circondano. I cappelli si collegano al nucleo con dei bulloni speciali, si chiamano bulloni cerniera a forma di T, che restano sempre connessi al nucleo, quindi non si possono perdere durante il montaggio. In tutto sono solo 3 pezzi di acciaio e 4 bulloni a T. Semplicissimo, ma geniale. Staticamente il giunto funziona per attrito, cioè il nucleo e i cappelli creano intorno ai tubi che si vogliono collegare una specie di guanto, un abbraccio metallico che viene stretto, viene serrato dai bulloni. Lo scorrimento del tubo all'interno è impossibile per effetto dell'aderenza tra il tubo e questo abbraccio del nucleo e dei cappelli. Così risponde benissimo a tutte le sollecitazioni. E poi per il montaggio basta un solo operaio che da solo riesce a fare tutto, perché tutto è a misura di un uomo. Mentre giunti già in commercio, ne richiedevano 2 se non 3 di operai, uno o due a tenere fermi i tubi, mentre l'altro serrava il morsetto. Insomma, quello inventato da Innocenti è un gioiellino, un attrezzo fantastico. E nel tempo poi il giunto si perfeziona, si arricchisce di tante varianti, così c'è la versione per collegare i tubi in parallelo, per poter creare ponteggi più robusti, oppure per collegarli in testa, per allungare il tubo, oppure per collegare tubi inclinati di 45 gradi invece che di 90. Poi tutta una serie di altri accessori. L'invenzione ha un successo straordinario. prima di tutto nell'edilizia corrente, proprio il settore che aveva stuzzicato Ferdinando. Il sistema si comincia ad applicare nei ponteggi per la costruzione dei palazzi già dalla fine degli anni 30 e scalza rapidamente il ponteggio di legno. Innocenti impianta la fabbrica dei giunti a Lambrate, nell'area di Milano, sul fiume Lambro, e da qui conquista prima il mercato milanese e poi tutto quello italiano. Il successo più imprevedibile, il ponteggio Innocenti, lo ottiene però grazie a Mussolini e grazie alle folli operazioni di propaganda della politica fascista alla base della conquista del consenso. Mussolini, come è noto, soprattutto nel secondo decennio al potere, ha continuamente bisogno di esibizioni grandiose, ma deve fare i conti con le pochissime risorse economiche a disposizione. Così, spesso, semplicemente, bara e si fa costruire scenografie al posto di edifici veri, architetture fake, per usare un'espressione di moda, tenute su proprio da tubi e giunti innocenti, rapidissime da montare e ovviamente molto più economiche di un edificio reale. Di queste enormi scenografie se ne costruiscono tantissime e passi, finché si tratta di palchi temporanei per arringare la folla, oppure di giganteschi archi di trionfo, come quello a forma di M, allestito all'imbocco di Via Nazionale, per salutare il rientro del duce dal viaggio in Germania, alla maniera degli imperatori romani, nemmeno avesse conquistato il mondo. Oppure se i ponteggi servono a raddoppiare i posti a sedere nello stadio di Roma, che ospita la finale dei mondiali del 1934, i primi vinti dall'Italia. Ma il colmo si raggiunge quando, per accogliere l'arrivo di Hitler in visita a Roma il 3 maggio del 1938, si costruisce un'intera stazione ferroviaria nel quartiere Ostiense, fatta tutta di tubi e giunti innocenti accuratamente nascosti dietro a pannelli di cartone dipinti a finto travertino, appesi ai tubi stessi. Trilussa ricorderà questo episodio con il celebre Roma de Travertino, rifatta di cartone, saluta l'imbianchino suo prossimo padrone. Nemmeno a Cinecittà, peraltro appena fondata e che in seguito utilizzerà moltissimo il ponteggio Innocenti, si era arrivati a costruire un'opera così grande e realistica. E nessuno si accorge di niente.
Intanto l'urbe ha preparato per il Führer un addobbo nel quale il pasto si unisce alla più maestosa semplicità. Fascio littorio alla croce uncinata. E intrecciano nel vento i colori delle due nazioni. Alla stazione Ostiense, il duce, accompagnato dal ministro degli esteri Conte Galeazzo Ciano, accoglie Sua Maestà il re imperatore. Annunciato da un colpo di cannone, ecco il treno del Führer. Viene salutato dagli squilli attenti e dalle gravi note dell'inno germanico. È il momento solenne dell'incontro tra il Führer della nuova Germania, il re imperatore e il duce fondatore dell'impero.
Quando il Führer se ne va, si smonta tutto e si costruisce la stazione vera, identica nell'immagine a quella finta, ma questa volta ben stabile, con pilastri e travi di cemento armato e rivestita di pietra, vera, così da far perdere anche la memoria di quel clamoroso bluff fascista. E questo succede proprio durante gli anni dell'autarchia, quando l'acciaio nelle costruzioni non si può nemmeno nominare. Sì, perché dopo la conquista dell'Etiopia, la Società delle Nazioni ci ha imposto sanzioni rigidissime che ci impediscono di comprare sui mercati esteri l'acciaio, appunto, che serve per la guerra. E quindi il poco acciaio di produzione nazionale viene dirottato verso l'industria bellica. E mentre la propaganda fascista promuove l'autarchia e quindi l'impiego di materiali nazionali, di improbabili leghe di alluminio o il ritorno al mattone, per le sue ridicole sceneggiate il duce accetta l'uso del proibitissimo antiautarchico acciaio, avviando anche la fortuna del ponteggio Innocenti. E il 26 novembre del 1939 Ferdinando è nominato Cavaliere del Lavoro per il suo magico giunto che ha risolto tanti problemi. Comunque, il ponteggio Innocenti si riscatta ben presto da questo uso grottesco. Proprio negli anni della guerra i ponteggi innocenti servono a proteggere le nostre opere d'arte dai bombardamenti. Sono migliaia gli affreschi nelle chiese, le statue, le fontane nelle piazze, le colonne romane nel foro, più in generale le architetture preziose e delicate che però non si possono spostare in nessun modo, che vengono protette dalle bombe montandogli intorno dei bunker su misura, realizzati con i ponteggi innocenti, quindi impalcature di tubi a doppio strato a formare una griglia saturata, riempita da sacchetti di sabbia che assorbiranno l'effetto dirompente dell'esplosione delle bombe. C'è un altro impiego dei ponteggi innocenti destinato ad entrare nella storia della costruzione. Il tubo giunto innocenti serve infatti a costruire tutti i ponti ad arco e le grandi volte e le grandi cupole che hanno reso famosa l'ingegneria strutturale italiana tra gli anni 40 e gli anni 60 del Novecento, gli anni del boom dell'ingegneria che coincidono con gli anni del miracolo economico. Come ha scritto Ilaria Giannetti, il tubo Innocenti è il protagonista invisibile della scuola italiana di ingegneria. Invisibile perché queste strutture sono state smontate subito, alla fine del cantiere, e oggi non si vedono più. Ce le possiamo però immaginare come fossero ancora lì, al loro posto, che magari qualche incantesimo ha fatto diventare invisibili. Sono belle, gigantesche, eleganti, intrecci ordinati di tubi cuciti da migliaia di giunti. I tubi sono composti per lo più a ventaglio, cioè sono appoggiati a terra su pochi punti e poi si allargano appunto come ventagli, tutto a sbalzo, fino a coprire in larghezza luci anche oltre i 250 metri, enormi, e in altezza su, su, fino al cielo, 90-100 metri, maestose. Sono veri e propri capolavori di ingegneria e sono le prime donne di cantieri epici il cui successo dipende esclusivamente dalla stabilità di queste centine e dalla loro versatilità, dalla possibilità di essere montate anche in situazioni estreme, su fiumi impetuosi, con soluzioni ingegnosissime alcune volte.
Auto nuove per nuove strade. Sulla levigata fettuccia dell'autostrada del Sole, che allunga il passo verso Roma, i due tronconi già in funzione stanno saldandosi sopra la corrente del Po, con il nuovissimo ponte di 1176 metri, saldo sulle sue 16 campate, che affondano per 30 metri nel greto del fiume. La larghezza sarà di oltre 18 metri. Si tratta di un'opera gigantesca del peso di 35.000 tonnellate d'acciaio e cemento. Entro 3 mesi, Tico concluderà i lavori del nuovo ponte. Ma oggi, al completamento delle campate, l'onorevole Donatini, presidente dell'autostrada, può dare l'avvio alla Bandega, la meritata festa delle maestranze con buon lambrusco e salame. Per gli automobilisti già pronti a lanciare i loro bolidi, un solo assillo, il prezzo del pedaggio.
Ci sono almeno 2 avventure costruttive italiane che devono il loro successo al ponteggio Innocenti. Una è l'autostrada del Sole. Come è stato possibile costruire in appena 8 anni, sugli 800 chilometri di autostrada, ben 400 ponti? Grazie al ponteggio Innocenti. Il primo ponte, per esempio, quello sul Po, che non è un arco ma è una trave precompressa, è stato gettato su un ponteggio Innocenti fatto di tanti piccoli ventagli, bassi, ripetuti, affiancati. E poi tutti i bellissimi archi della transappenninica tra Bologna e Firenze. Il ponte sul Sambro, quello sul Gambellato, quello sull'Aglio. E poi dopo, anche oltre Firenze, i ponti di Incisa, quello di Levane, prevedono tutti prima la costruzione di questi ordinatissimi castelli di tubi e giunti innocenti, belli quasi più dei ponti che poi ci si costruiscono sopra. Le incastellature sono attentamente calcolate, soprattutto con metodi di statica grafica, e alcune volte le centine sono progettate in modo da essere traslabili. Per esempio quella per costruire il ponte sull'Aglio per l'autosole viene fatta scivolare lateralmente su una rotaia per ben 13 metri in modo da poter costruire 2 archi gemelli affiancati, usando però la stessa centina senza smontarla e rimontarla, semplicemente spostandola a mano con degli argani. Questi intrecci sono incredibilmente fotogenici e hanno fatto la gioia di tanti fotografi di ingegneria, ma anche più in generale di costume, come Tullio Farabola, Guglielmo Chiolini, i Giacomelli, che a questi ricami di tubi hanno dedicato molti scatti in bianco e nero, che oggi rappresentano l'unica memoria di questi capolavori. Tra i tanti ponti costruiti con spettacolari centine innocenti, bisogna ricordare anche l'Arco dei Record, costruito da Riccardo Morandi sulla Fiumarella, a Catanzaro, ma anche il ponte sul Basento a Potenza, più tardo una forma complicata, una forma senza nome, la cui cassaforma è appoggiata ancora una volta su ventagli di tubi e giunti innocenti. Opere che non sarebbero state possibili senza questa invenzione italiana, tanto che i tecnici della Innocenti lavorano fianco a fianco ai progettisti dei ponti e trovano insieme le soluzioni, sperimentano, adattano il sistema, inventano.
Il Presidente della Repubblica visita gli impianti sportivi in costruzione per le Olimpiadi del 60. Lo accompagna il Presidente del CONI con i ministri Andreotti, Togni e Tupini. Nella zona dell'Eur, prima sosta al Palazzo dello Sport. Il modernissimo edificio è una delle opere più impegnative dopo lo Stadio Olimpico. Accanto ad esso sta sorgendo il velodromo, che avrà la pista più scorrevole e quindi più veloce del mondo. Si intuisce già nella costruzione la snellezza del nastro curvato sul quale scatteranno i velocisti. Il capo dello Stato visita poi lo stadio del nuoto, che viene costruito al Foro Italico. Già ultimato il rifatto stadio Torino Flaminio, un gioiello per il calcio e per l'hockey su prato. Al villaggio olimpico Giovanni Gronchi elogia organizzatori e costruttori per queste opere di pace nel nome della fratellanza sportiva.
Ma il ponteggio di Ferdinando non serve solo a costruire ponti. L'altra avventura di cui si rende protagonista è quella della costruzione degli impianti sportivi per le Olimpiadi di Roma 60, in particolare le grandi cupole del Palazzetto e del Palazzo dello Sport di Pierluigi Nervi. Nervi aveva inventato un sistema tutto speciale per costruire le sue cupole, per esempio quella del Palazzetto dello Sport al Flaminio, 60 metri di diametro. Per quella aveva scomposto la cupola in 1620 pezzi diversi, ottenendo una specie di puzzle in tre dimensioni. I pezzi erano stati tutti prefabbricati a terra, di un materiale leggero che aveva inventato lo stesso Nervi, il ferrocemento. Adesso però, per ricomporre tutti i pezzi e montare la cupola, serve un ponteggio, appunto un enorme ponteggio innocenti, fatto di migliaia di tubi aggiunti. Se avessi usato un ponteggio di legno, sarebbe costato troppo, avrebbe dovuto fare un altro tipo di cupola. Invece così non lo deve nemmeno comprare il ponteggio, lo affitta. E lo affitta dalla Dalmine Innocenti per 2 mesi e poi glielo restituisce. Gran parte del successo del sistema inventato da Nervi, il cosiddetto sistema Nervi, si basa proprio sulla possibilità di usare questo speciale ponteggio tubolare tutto italiano. La verità è che il sistema tubo giunto Innocenti è un giocattolo dalle mille vite e dalle mille applicazioni possibili nel cantiere italiano del dopoguerra. È semplicemente perfetto per quel cantiere, perché per montarlo bastano uomini. Magari tanti, ma uomini, nessuna macchina, solo operai, capaci di fare poco e niente, praticamente collegare 2 tubi serrando 4 bulloni, non proprio difficile. Il ponteggio Innocenti fa dunque la sua parte nell'obiettivo principale di quei cantieri, che non è costruire, ma è combattere la disoccupazione. Poi però qualcosa va storto, un ponteggio crolla. Si sta costruendo il ponte sull'Ora, sempre per l'autostrada del Sole. Recitano le cronache d'epoca che è stata questione di un attimo. Poi il superbo traliccio di tubi di ferro si è ripiegato, sfaldato, dissolto, come un castello di carte. E ha travolto 4 operai, uccidendoli. Che cosa è successo? Un concorso di colpe, modifiche non previste in cantiere, eccessi nella progettazione, il ponteggio è troppo alto e troppo snello, un po' di sfortuna nei tempi del getto, proprio mentre gli altri operai rinforzavano il castello di tubi. Tant'è che la fiducia nel ponteggio cominciava a vacillare. Ma l'incidente è segnale anche di un altro fenomeno, è il segnale che il tempo dell'arco sta finendo. Il ponte sull'Ora non è un ponte ad arco, è un ponte a pile alte e travata rettilinea. Un tipo di ponte che si è molto diffuso in Europa e che ormai sta conquistando anche l'Italia. Il ponteggio Innocenti prova ad adattarsi anche a questa tipologia, ma non ci riesce. Per costruire quel tipo di viadotto, il ponteggio Innocenti non va più bene. Si deve costruire nel vuoto, a sbalzo, senza puntellarsi a terra, usando macchine. Macchine nuove, macchine inventate all'estero, che si cominciano ad importare anche da noi. E poi il costo del lavoro ormai sale, e quegli operai che prima a migliaia come formichine salivano e scendevano dai ponteggi a montare e smontare giunti, ormai sono diventati troppo preziosi, non conviene più utilizzarli in massa in cantiere. Meglio le macchine. E i grandi ventagli di tubi aggiunti finiscono in soffitta insieme al ponte ad arco.
Oggi, professori, che inventiamo?
Inventiamo l'automobile.
Ma l'hanno già inventata.
E l'hanno parcheggiata.
No.
Allora sorvoliamo.
E che inventiamo? Che inventiamo?
Inventiamo il treno.
Ma l'hanno già inventato e mi dicono che è affollato.
E allora sorvoliamo.
E che inventiamo? Che inventiamo?
Inventiamo qualcosa che vi faccia strabiliar, un cocktail fatto di genialità, di dinamismo, di eleganza, di potenza, tutto quello che può darvi la felicità. Prendiamo ruote e le mettiamo qua, un bel motore che veloce va, poi ci mettiamo un bel fanale ed un clacson dalla voce originale che ti fa. In ogni strada suonerà, scooter linea, nuova linea porterà, freno a disco, novità. Mischiamo bene tutto quanto ed ecco qua, il motoscooter di gran qualità, con sicurezza e con velocità, in capo al mondo in un festoso giro tondo, la Lambretta in allegria vi porterà.
E dopo la Lambretta che inventiamo?
Inventiamo il Lambret Twist!
Lambret Twist!
In gonnellino balli Lambret Twist,
con il codino balli Lambret Twist,
con le maracas tra le piante di banane,
nelle notti indiane balli Lambret Twist.
Lambretista, Lambretista, Lambret Twist, tutti in pista, Lambret Twist.
Chitarrista, batterista, trombonista e persino contrabbassista, tutti insieme fanno il Lambret Twist.
In riva al mare con il Lambret Twist, a lavorare con il Lambret Twist,
anche all'altare con la sposa puoi andare, questo è l'anno in cui trionfa il Lambret Twist.
A dire il vero, Ferdinando nel frattempo si è messo a fare altro. Mentre il suo ponteggio conquista i mercati dell'edilizia residenziale e dell'ingegneria, lui con quello stesso tubo senza saldatura ha modellato il telaio di una bicicletta a motore, la Lambretta, definita proprio un tubo con un motore e due ruote. Il nome Lambretta per via di Lambrate, dove sta ancora lo stabilimento. Ispirata ai mezzi di guerra paracadutati dagli alleati, disegnata motoristicamente dall'ingegnere Pierluigi Torre, la Lambretta entra in produzione già nel 1947, anche se il successo è di qualche anno successivo. L'idea di Innocenti è di motorizzare il paese, quello che non si può permettere le automobili, nemmeno la Topolino. Così la Lambretta, senza carenatura, amatissima dai milanesi, entra subito in competizione con la Vespa, anche questa appena nata, e porta a spasso gli operai. Però la storia della Lambretta è troppo bella, si merita un racconto a parte. Così come un racconto a parte si merita la storia della Mini Innocenti, l'autovettura fortemente voluta dal figlio di Ferdinando, Luigi, che poi andrà in produzione dopo la morte del padre. Questo racconto invece si accontenta della storia della prima invenzione di Ferdinando, il ponteggio tubolare Innocenti, un'idea così vincente da aver attraversato indenne tutto il Novecento e da essere ancora oggi in produzione. Oltre che nell'edilizia, l'invenzione di Innocenti ha avuto un ruolo fondamentale nella scuola italiana di ingegneria, contribuendo in maniera rilevante al suo successo internazionale negli anni del boom. Un'idea che si meriterebbe un posto di rilievo in un museo del design industriale, magari proprio accanto alla Lambretta.
Il 21 giugno 1966 muore a Varese Ferdinando Innocenti. Tullia Iori l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare il programma vai sul sito radio3.rai.it. Per scaricarlo usa l'app Rai Play Radio.